Radioattiva, la mattina, Studio Nord.
E siamo di nuovo in diretta alle 11:02. Allora, per chi ci segue su Facebook l'ha già visto apparire sulle nostre webcam, un buongiorno, un bentornato a Studio Nord a Luigi Maieron. Buongiorno Gigi.
Buon dì e mandi.
Approfitto a chiamarti Gigi.
Assolutamente.
Ecco, se posso. Allora, un ritorno, poi magari se abbiamo tempo ne parliamo anche del tuo essere qui a Studio Nord. Per me oggi, io sono sempre contento di avere degli ospiti, ti dico la verità, perché far parlare soprattutto chi qui scrive, canta, organizza, muove le acque, è sempre un piacere riuscire a parlare con lui e dargli la giusta visibilità e amplificare al massimo quello che viene realizzato qui. Oggi con te tocchiamo, secondo me, un livello molto alto di arte, ok? Che sia musica o che sia letteratura. Mi rendo conto di avere un gran personaggio. Mi è capitato altre volte, ma con te mi rendo conto di avere un gran personaggio. Ci siamo conosciuti quasi per caso. Io di te avevo sempre solo sentito parlare, non avevo mai avuto il piacere di conoscere di persona. E oggi siamo qui. Siamo qui in particolare perché tu hai da poco terminato un libro che è importante per molti aspetti. Raccontacelo un po'.
Buondì, Mandi, è importante perché per noi, per la Carnia, perché erano ben 50 anni che non usciva un libro sulla Carnia a livello nazionale, e quello precedente, il bellissimo libro della Gina Marpillero, Essere di Paese, parlava solo in parte della Carnia. Quindi questo libro per me è come dire, è un piccolo onore, perché rappresenta in qualche maniera il mio territorio, la mia gente, a cui, come sai, sono legatissimo e continuo in qualche modo a raccontarlo. Riuscire a girare un po' l'Italia per andare a raccontare questa terra di Carnia è una cosa che mi riempie comunque sì di braure carnica.
Ecco, perché quello che sta succedendo è proprio questo, che tu, grazie a questo libro, stai raccontando di noi, di quello che è il carnico, inteso come gente, fuori da qui.
Sì, sì, il territorio, la nostra mentalità, quello che abbiamo in qualche modo rappresentato, la nostra cultura del fare, la nostra lingua, dialetto, che riusciva con poco a dire tanto, ma soprattutto appunto la mentalità, le persone, questa gente che ha saputo fare molto, che ha saputo essere seria, che ha saputo essere impegnata, ma che ha saputo anche scherzare, ridere, suonare, divertirsi, e quindi riuscire a raccontare anche l'epopea del mondo dei musicanti, che per noi sono stati fondamentali nella nostra vita, e in particolare due figure, una era Pacai, Amato Matiz, l'altro era Boschetti Cecilia, mia madre, che qui riesco a raccontare bene, riesco a spiegare anche quella che era l'anima di questa donna e di questi personaggi, che avevano il senso della condivisione, avevano il senso dell'insieme, sapevano esattamente operare per gli altri, in una cosa che forse è stata trascurata da noi. Li abbiamo sempre visti come gente che la buttava in staire, che beveva doi tais e che faceva dos unades. In realtà hanno rappresentato qualcosa di potente per il territorio, e riuscire anche a raccontare questi attraverso aneddoti per lo più molto simpatici e divertenti, perché è bello insomma scrivere ed essere seri nella scrittura, ma viva Dio, buttiamo anche un pochettino di festa.
Quindi anche essere leggeri poi in quello che si racconta.
Assolutamente.
No? È un po' anche per farlo vivere in maniera più disimpegnata, anche se vuoi. Ma io sono convinto che tra le righe, forse magari in una seconda o terza lettura, questo libro davvero racconti molto più che delle storielle, ma faccia un quadro di quello che è stato ed è il nostro territorio.
Assolutamente. Guarda, il libro parte degli anni 40-50 e viene fino al metà degli anni 80. E subito dopo quello che in qualche modo ha un bel po' di anni dal terremoto, quello che poi in qualche modo è andato a fare da divisorio, no? Allora c'è questo passaggio dalla cultura della cultura dello sparagna alla cultura del consumo, ma un po' in tutto anche, no? C'è anche però una perdita, c'è una perdita di un modo d'essere, di un senso di condividere la vita di paese, dell'essere corti aperte, del sentirsi in qualche maniera un popolo coeso e soprattutto di avere una mentalità potente che riuscivamo a comunicare, la solidarietà umana per ipotesi, il senso dell'altro, non stavo bene una famiglia se non stava bene anche l'altra, con tutti i difetti anche che una comunità come la nostra ha potuto comportare, ci mancherebbe, no? C'è le perdite anche che abbiamo avuto di questi sentimenti speciali, noi che in qualche maniera siamo cresciuti con queste nonne, con queste donne, con questi uomini effettivamente che avevano una capacità di resistenza incredibile e quindi anche tante storie difficili, complesse, di dolore e che invece in qualche modo loro ne uscivano con una serenità e lasciavano a noi un marchio di resistenza.
Allora, visto che stai girando a raccontare un po', no, quella che è la Carnia, magari per molti in giro per l'Italia noi siamo visti come semplicemente, ed è un po' riduttivo, magari un territorio di confine, perché siamo vicini ai confini, e di conseguenza il rischio di essere un popolo chiuso è quotidiano, questo rischio. Ma per molti siamo proprio quelli che stanno in alto lì nel Friuli, perché ci chiamano Friuli in tanti luoghi in Italia. Come ci vedono da fuori? Tu che hai avuto questa possibilità di comprendere, anche perché io immagino che tu abbia una sensibilità sopra la media anche per percepire queste cose.
Sì, in effetti hai ragione. Veniamo sempre visti come... Intanto c'è sempre una stranezza in noi, c'è sempre una particolarità e poi c'è sempre un territorio un po' da lupi, da orsi e c'è sempre un territorio che sono tutti pronti in qualche modo a declamare, ma poi però dopo una settimana che sono qua, se il riscaldamento non è a 28 gradi, se i comfort non sono quelli che loro sono abituati in città, non è che la montagna li esalti, è più un'idea, più un concetto, ci vedono... Non voglio dire di serie B perché questo no, però ci vedono un po' strani, ci vedono un po' dimessi, ci vedono un po' particolari e un po' lo siamo, e un po' hanno anche ragione, ci mancherebbe, ci sono...
Se dobbiamo elencare i difetti, sì, un po' hanno ragione, abbiamo anche molti pregi per fortuna, no? La tenacia ad esempio, il non piegare mai la testa, magari la schiena sì, piuttosto per lavorare, questo insomma è qualcosa che arriva dai nostri padri, i nostri nonni e che... Speriamo si continui anche a mantenere come proprietà.
Beh,
no?
Sì, qui insomma noi insomma un po' di scuola la facciamo, insomma, perché siamo stati proprio abituati anche, ed è anche qui questo, insomma, ne parliamo. Da dove viene questa resistenza? Non nasce così. Noi veniamo effettivamente da famiglie che hanno dovuto sopportare effettivamente sacrifici, veniamo da un senso dell'emigrazione, anzi da un numero di emigrazione molto alto. Se tu pensi, noi avevamo circa 24-25% di emigrazione, che poi se vai a leggerla uno dice, beh insomma noi siamo mica così tanti, ma in realtà se facciamo una media di 4 per famiglia, voleva dire uno per famiglia, voleva dire il capofamiglia, quindi voleva dire spogliare le famiglie del capofamiglia, quindi certo. Voleva dire mancanza di affettività, mancanza di coordinamento, molte volte le nostre donne venivano a vivere con gli uomini mancanti nella casa della suocera, quindi diciamo che c'era sempre una certa durezza anche nella crescita, che poi chiaramente ha comportato anche del dolore, ma poi a distanza di tempo, crescendo, riesce anche in qualche maniera a darci qualcosa che poi è fondamentale. Io parlo di mia madre in questo libro, che è stata una donna veramente fuori da ogni logica, perché lei invece rappresentava il contrario della donna carnica, però a suo modo la sua strampalata visione della vita mi ha permesso poi, a distanza di tempo, prima è stata difficile, molto difficile, ma poi a distanza di tempo adesso mi ha permesso di vedere anche la forza di un carattere come il suo, perché la capacità di andare incontro agli altri, di risultare sempre così desiderosa di portare allegria, di portare la festa, è comunque un qualcosa che ha avuto una sua importanza, e questo è l'altra faccia della medaglia del nostro popolo, quello che sapeva, oltre alla durezza, oltre alla resistenza, sapeva anche divertirsi, sapeva buttarla in stire, sapeva godere anche della leggerezza, insomma, e di una vita dura, dove il senso del dovere era alto, ma anche di un senso d'insieme, anche nella gioia e nella serenità e nella felicità col poco che avevano.
Io ho avuto l'occasione di conoscere un po' di artisti che da qui sono usciti poi, no? E ho poi avuto l'impressione che l'artista che, tra virgolette, si fa le ossa o si fa i calli qui, poi fuori abbia meno, faccia meno fatica, perché anche a livello di soddisfazioni a volte è un po' arida la nostra terra, sei d'accordo?
Beh, ma questo, comunque sai, io qui ho un'idea, io credo che arte in tutte le sue forme debba essere qualcosa che tu fai principalmente per te, cioè deve servire alla tua vita. Per me è stato così, io per una vita intera sentivo questa esigenza, questa necessità, e l'ho fatto. Questo mi ha permesso di maturare un linguaggio, mi ha permesso di studiare molto, di parlare molto con le persone, perché poi il mio piccolo modo di fare arte è quello di rivolgermi alla gente e di ascoltarli e di avere il privilegio di rappresentarle nel mio piccolo. E questa è una cosa dove io...
È una bella responsabilità anche. Eh?
Ma guarda, non la vedo come responsabilità, perché la vedo come una possibilità, la vedo come... come una cosa che mi viene abbastanza spontanea, ma senza ambizioni, senza presunzione.
Però evidentemente, e questo lo dice la storia, non lo puoi dire tu, hai anche le capacità per rappresentare la tua terra, eh?
Ma
questo non
spero,
è da tutti, non è da tutti.
Sì. Questo lo spero,
perché anche sentirti parlare oggi, sentiamo una persona parlare in maniera molto semplice, e visto che scrivi come parli, il fatto di arrivare a tutti è un grande pregio, non è da tutti, assolutamente.
Ma io vorrei fare un piccolo appello, sai Christian, questa volta, un po' me ne vergogno, però so che devo farlo. Chiedo alla gente di Carnia di darmi una mano con questo lavoro, perché io voglio rappresentare la Carnia. Per me è già molto così, perché per 2 anni sono impegnato ormai praticamente, però mi piacerebbe che quando da Milano vedono le vendite in Carnia e soprattutto anche la lettura di questo libro, capiscano che dietro la Carnia ci tiene a essere in qualche modo rappresentata, che ci tiene in qualche modo a dire attraverso questo libro: sì, ci siamo anche noi. Allora, signori, questo te lo giuro sul cielo, compratelo, ma non dico come Mauro, non leggete i miei libri ma comprateli. No, io dico questo, compratelo e vi prego, leggetelo.
Regalatelo anche magari dopo.
Perché? Sarebbe bello che, insomma, la Carnia avesse un numero di libri che quando, perché lì, sai, è tutto Serie A, no? Arriva tutti i dati. Arrivano i dati che dalla Carnia c'è un popolo che ha la bravura di questo libro.
Senti, Gigi, hai voglia di leggerci
sì.
un passaggio?
E sì.
Configuraci un attimo questa pagina che ci
sì.
leggi.
Ma guarda, inizio.
Ah, ok.
Inizio qualche riga per dare un'idea da come parte il libro. Poi il libro si sviluppa in altro modo. Però intanto questo incontro di un giorno che arrivo a casa mia e trovo mia madre, che era sempre così disposta a criticarmi, ma non ti vuoi mai acchiatami, che invece quando doveva andare a far musica non gliene fregava niente se arrivava. E quindi trovai Cecilia alla finestra, sbirciava fuori con impazienza, in ansia, per il ritardo di Genesio. Li aspettavano una festa giubilante alla casa di riposo di Paluzza, nella zona nord del Friuli, a pochi chilometri dal confine austriaco. Dovevano esibirsi insieme. Finalmente lo vidi arrivare a bordo della sua ape azzurro chiaro. Il contrabbasso occupava gran parte dello spazio sul cassone, dove caricarono anche la fisarmonica. «Ho dovuto fare miscela a Cecilia», disse lui indicando il veicolo. «La ragazza beve più di me», parlava a voce alta, come se lo ascoltasse l'intero paese. «La giovinezza non ci decide a lasciarci, Cecilia. Il tempo non ha occhi per noi, è una questione che riguarda gli altri», spiegava Genesio. Cecilia ascoltava sorridente. «Vedi, la musica ci vuole efficienti e ci preserva. Noi siamo di gomma, come le ruote dell'ape. Che il tempo passi pure, tanto rimbalza come i sassi. Andiamo, Cecilia, che è ora passata. I vecchi ci stanno aspettando e non è bene farli aspettare». Decisi di seguirli. Non potevo perdere l'esibizione degli ultimi due veri musicanti di Carnia. Avanzavano lentamente, forse perché la fretta non si confaceva alla festa, ma anche perché dovevano raccontarsi chissà cosa. Dal lunotto li vedevo gesticolare e ridere, come due ragazzi in gita. Genesio agitava la braccia, lasciando a tratti il manubrio dell'ape, che procedeva zigzag, pareva ballare sulla strada al ritmo di quei due incontenibili ribelli. La Carnia li vedeva andare e strizzava l'occhio alle montagne. Provava simpatia per quei due musici speciali che si apprestavano a dispensare un po' di buon umore. Li guardava procedere a scatti con moto incerto e li teneva d'occhio, pronta ad aiutarli in caso di bisogno. L'ape sussultò in frenata. Sfiorando un vaso di fiori, colpì il montante dell'ingresso. «Ci si ferma come si può», disse Genesio, anticipando le proteste della suora, che li attendeva insieme al personale della casa di riposo. «Eccoci arrivati. Eccoci, siamo un poco in ritardo, ma ci fermeremo un'ora in più. I ritardi si pagano». Un momento dopo, i due erano già in azione. Con la consueta vitalità, una delle suore in sala constatò che il mistero della musica stava facendo il miracolo. Alcuni si alzavano dalle sedie a rotelle e si mettevano a ballare nonostante l'equilibrio precario. «Alleluia!» disse, osservando quell'impensata leggerezza. Genesio riconobbe un suo paesano. «Nonno Ennio, fai vedere alla suora come si balla!» E lui, grato della fiducia, prese a girare con impeto, spiegando che una volta era un grande ballerino. Pochi secondi dopo veniva accompagnata alla sedia da un inserviente. Troppo entusiasmo tutto in una volta. Genesio e Cecilia non ci sono più. Meno di due anni dopo quell'esibizione se ne sono andati, a pochi mesi di distanza l'uno dall'altra. Fino all'ultimo non hanno mancato di farsi visita, promettendosi nuove esibizioni che dovevano momentaneamente rinviare perché la ragazza giovinezza si stava riposando. «Cecilia, appena torniamo in forma si riparte. Non è niente questo, stupidaggini, con la bella stagione si ricomincia». Cecilia annuiva soltanto, anche per non incappare nella propria balbuzie. Ma in fondo era d'accordo con lui. Presto sarebbero ripartiti, bisognava solo aspettare la bella stagione. Il suo cuore, però, aveva cominciato ad accelerare e gli arti di Genesio stavano perdendo elasticità. La casa di Cecilia è vuota. Le sue note non si sentiranno più. Con mio fratello abbiamo deciso di non toccare niente. Tra quelle mura siamo cresciuti in modo del tutto originale e a tratti incredibile. È stato difficile, ma ora ringraziamo nostra madre per averci dato questo strampalato panorama da cui guardare la vita. È incredibile come l'energia positiva resista nei luoghi dove si è fatto del bene. È incredibile come i ricordi ritornino chiari, caldi, intensi. Tra i nostri pensieri girano le note di Cecilia Boschetti, in arte musicante, donna cresciuta restando bambina.
Beh, è fantastico quello che c'hai, e come ce l'hai letto, questo inizio.
Beh, parte così e diciamo poi la storia si sviluppa.
Certo, si fa capire anche che è un libro pieno di emozioni questo.
Sì, ma insomma, credo che...
Una si può ingroppare, ecco.
Ma credo che sì, succederà, ma riderà anche molto. Ti garantisco che per ogni lacrima ci sarà una risata. Ho cercato di bilanciare.
Beh, ma si sente già da questo inizio, come arrivano alla casa di riposo, no? Con, diciamo, dei professionisti amatori leggeri.
Sì, erano, e quello era proprio il ruolo del musicante, che a volte, guarda, casa nostra, casa mia, veniva un po' definita la casa della musica, perché arrivavano un po' da tutte le parti questi musicanti. Mia madre è cresciuta in questo clima, noi stessi, anche io sono cresciuto in questo clima, anche se solo in parte, perché poi i tempi cambiavano con gli anni 60, con andare avanti negli anni 60, quindi queste riunioni non si facevano più, mentre una volta erano praticamente continue. E guarda, lì ogni musicante aveva una sua originalità, una sua particolarità, era, come dire, per il popolo rappresentava qualcosa di diverso. Erano i nostri intellettuali di osteria, erano i nostri pensatori, erano geniali per certi aspetti, perché qualcuno era di una bravura impressionante, ma avevano anche conoscenze. Perché
anche per questo hanno suonato anche fino a tardi poi.
Sì, finché in qualche modo c'è stato questo esilio della modernità, no? Che io, guarda, ti dico questo, Christian, spero che questo libro lo leggano molto anche i giovani, perché a volte mi fanno questa domanda, no? Ma i giovani, queste storie, sembra che se tu racconti di memoria tagli fuori il giovane. In realtà il giovane non lo taglia fuori la memoria, il giovane è tagliato fuori da questa società del precario, dove tu da giovane non ti senti più quasi niente, non hai una collocazione sociale perché sei un precario. È questo che fa male al giovane, non parlare di memoria. Io attraverso questo libro vorrei, in qualche modo, ho sempre cercato di dare uno sguardo davanti, cosa ci aspetta, dove stiamo andando, chi siamo. Quindi spero vivamente che molti giovani si appassionino a questa che è stata la nostra partenza. Anni che sono stati veramente, ormai sono praticamente dimenticati, ma non sono dimenticati nel cuore dei carnici, perché sono cose che si sono depositate, che restano dentro, devono essere solo risvegliate.
Beh, oggi hai raccontato due nomi, Cecilia e Genesio, che sicuramente moltissimi all'ascolto ricordano, e ricordano con piacere, anche perché li trovavi nei momenti in cui ti trovavi con gli amici a fare festa, no? Forse questo è un vantaggio di un artista che si esibisce in pubblico e porta musica, è un vantaggio nel senso che si trova davanti le persone in un momento di festa. Ecco, magari un autore di libri non sa poi il fruitore cosa sta facendo o dov'è quando va a leggere il libro, no? Un musicista lo ricordi è più facile ricordarlo con piacere in un momento di gioia, di festa, perché si esibiva. Tu sei questo e questo, no? Gigi, in chiusura, ti senti più scrittore o più musicista?
No,
di
guarda,
tuo?
Guarda, di mio mi sento questo e quello, come dici tu, perché io ho sempre scritto, anche la canzone, guarda, ho scrivo le canzoni in un modo particolare, scrivo le canzoni come scrivo i libri e scrivo i libri come scrivo le canzoni, nel senso che cerco sempre una massima sintesi, ma cerco anche una poesia che riesca effettivamente, come dicevi prima tu, a toccare quello che è il sentimento, perché vedi, oggi si ragiona tanto con la testa, no? E c'è un modo di ragionare con la testa, e c'è un modo che abbiamo perso, che è quello di una certa carnia, dove tu ragionavi anche col cuore, con il mondo dei sentimenti. Oggi la testa cosa vuole? Vuole il risultato, vuole lo scopo.
Non c'è la pazienza oggi.
E mentre l'altro in qualche modo valutava te, non solo per la tua intelligenza, per quello che comportavi economicamente, ma anche per quello che eri e quello che volevi. Allora, questa scrittura vorrei che restasse. Nel mio modo di far scrittura vorrei sempre ricordare un po' le persone anche con il linguaggio del cuore, non solo con quello della testa.
Allora, Gigi, io con te parlerei veramente dei giorni, ma promettimi che torni.
Assolutamente.
Per raccontare un po' come continua ad andare questo libro, perché dacci due numeri, velocissimi.
Ma adesso...
No,
ma io so soltanto che i librai in Italia hanno fatto un ordine che nessuno si aspettava e quindi sono saltati sulla sedia e mi hanno chiamato mi hanno messo in riga. Difatti sabato... vado al salone di, scusa, lunedì sono al salone di Torino, il 14, sono in sala Repubblica dalle 4 alle 5, chiudo salone di Torino in sala Rossa dalle 5 alle 6, so di molti carnici che già mi hanno detto che saranno lì ad aspettarmi.
E poi quelli sono dappertutto, noi siamo dappertutto, siamo in Italia, ma neanche, anche in Europa, siamo davvero dappertutto.
La sera poi mi trasferisco a Novara, faccio una presentazione a Novara e poi l'indomani vado a Vercelli. Posso dire questo, che i librai italiani hanno ordinato ben 12.700 copie di... te lo giuro sul cielo, speriamo che adesso si vendano anche.
Insomma, hanno visto sicuramente che questo è un progetto davvero molto importante. Grazie a Gigi Maieron e a presto, quando vuoi noi siamo qui, anche solo se vuoi passare a trovarci, senza avere un progetto da tra virgolette pubblicizzare, da far conoscere in giro, ma anche solo per il piacere di una chiacchiera. Noi siamo qui ogni mattina. Grazie Gigi, a presto.
Grazie a te Cristian.